27 agosto 2019. La mutazione che ci ha protetto per millenni dall'HIV. Di Jan Oosterkamp fratto Spectrum. Un virus simile a quello dell'immunodeficienza umana ha circolato nelle scimmie per migliaia di anni senza riuscire a contagiare gli esseri umani. Uno studio ha scoperto come ha fatto il sistema immunitario umano a difendersi per così tanto tempo. Il virus HIV causa una malattia quasi sempre incurabile negli esseri umani, e senza farmaci che prolunghino la vita le persone contagiate sono destinate a morire. Ma il virus è diventato un pericolo mortale nel XX secolo, quando le varianti del virus dell'immunodeficienza che circolavano nelle scimmie, il SIV, sono cambiate, diventando capaci di infettare anche gli esseri umani. Varie ricerche hanno studiato i cambiamenti avvenuti nei virus delle scimmie portandoli a trasformarsi nell'HIV. Su cellulare host microbe, un gruppo internazionale si è ora posto una domanda collegata, ma in qualche modo diversa. Come ha fatto il sistema immunitario umano a difendersi per migliaia di anni dalle svariate mutazioni dei virus SIV che circolano nelle scimmie? Dopotutto, quei virus hanno infettato altri primati e scimmie per moltissimo tempo, senza mai diventare pericolosi per gli esseri umani che vivevano nelle stesse regioni. Secondo i ricercatori, i virus delle scimmie hanno dovuto imparare a aggirare un'antica misura difensiva del sistema immunitario umano. Milioni di anni di lotta fra primati e antenati dell'HIV. Secondo il gruppo di ricercatori diretti da James Hurley dell'Università della California a Berkeley e Frank Kirchhoff dell'Università di Ulm, questo lungo blocco dell'HIV sarebbe collegato a una mutazione avvenuta durante lo sviluppo dell'uomo moderno. Questa mutazione comporta l'eliminazione di 5 importanti aminoacidi dalla proteina teterina, alterandone la forma. La proteina si trova sulla superficie delle cellule e permette al sistema immunitario di primati, scimmie ed esseri umani di contrastare le aggressioni virali, dice Hurley. La teterina impedisce ai virus di nuova formazione di lasciare una cellula infetta legando alle cellule le vescicole piene di nuovi virus fino a quando il sistema immunitario non riconosce tutto questo e distrugge sia cellule infette sia le vescicole. Tuttavia, il SIV sa come contrastare questo fenomeno, ha creato proteine antiteterina, come la NEF, che fermano il reclutamento della proteina di difesa agganciandosi alle teterine e inducendo il sistema di smaltimento delle scorie cellulari a distruggere il complesso teterina NEF. A questo punto i nuovi virioni, non più bloccati dalla teterina, sono in grado di abbandonare la cellula e di infettarne altre. Una difesa naturale contro l'HIV. Secondo il gruppo di Hurley e Kirchhoff, questa strategia, che permette al SIV di attaccare scimmie e primati, è stata a lungo inefficace negli esseri umani a causa di una particolare mutazione delle teterine umane. L'analisi della struttura proteica con microscopia crioelettronica indica che nella teterina umana una mutazione ha alterato in modo drastico i siti di legame delle proteine NEF, impedendone il legame con le teterina. Nel corso dell'evoluzione, questo ha portato a piccole varianti del SIV in grado di infettare le cellule umane, ma senza che queste riuscissero poi a produrre nuovi virus in grado di passare a un altro ospite e infettarlo. A differenza delle scimmie e degli altri primati, Homo sapiens ha così guadagnato tempo prezioso, un periodo di grazia di decine o di centinaia di migliaia di anni in cui non ha dovuto preoccuparsi dell'immunodeficienza. Credo che questo abbia dato agli esseri umani un vantaggio reale durante il loro sviluppo iniziale, ha osservato Hurley in un comunicato stampa. Il periodo di grazia è però terminato quando nel loro cammino verso lo sviluppo dell'HIV alcune varianti del SIV hanno preso altre strade per inattivare le teterine. I ricercatori hanno mostrato che cosa è successo con HIV-2, una variante più rara del virus dell'immunodeficienza umana sviluppatasi da un precursore presente da tempo nel cercocebo moro, Cercocebus atis, già in grado di diffondersi negli scimpanzé. La teterina verde nella foto sulle cellule inibisce il rilascio di virioni SIV dalla cellula a sinistra. La proteina NEF in giallo prodotta dal SIV fa in modo di legare la teterina alla proteina HAP2 in viola, in modo che poi sia distrutta. Negli esseri umani una mutazione della teterina impedisce il legame con NEF. L'incapacità del SIV di distruggere la teterina umana è stata una delle principali barriere al passaggio del SIV alla specie umana. In questo precursore non è cambiata la forma della proteina NEF, ma la posizione di un'ampia proteina con una funzione simile, chiamata VPU. Purtroppo per gli esseri umani, una leggera alterazione della VPU è bastata a renderla uno strumento adatto a sconfiggere le teterine umane inattaccabili dalla NEF. Circa 100 anni fa, un virus così equipaggiato è riuscito a fare il salto nella nostra specie, forse quando alcuni cacciatori hanno mangiato carne di scimmia contaminata dal virus o sono entrati in contatto con il sangue dell'animale. Grazie alla VPU modificata, il nuovo HIV è riuscito a neutralizzare le teterine e quindi a diffondersi anche nella nostra specie. I ricercatori, che ora vogliono approfondire e chiarire questo aspetto, sospettano che ciò possa essere accaduto anche con le altre forme di HIV. Per prima cosa vogliono analizzare le varie proteine antivirali ACIV che si sono sviluppate nei gorilla di pianura dando origine al secondo sottotipo epidemico del virus dell'immunodeficienza più comune in Africa occidentale, l'HIV-1 del gruppo O. Sequenziato per la prima volta l'intero genoma del drago di Komodo. Fonte, Università di Padova. Ricostruita la storia evolutiva della più grande lucertola vivente al mondo. Su Nature Ecology Evolution, studio internazionale realizzato con il contributo delle Università di Firenze e di Padova. Sopporta la fatica quasi fosse un mammifero, ha un olfatto migliore di qualsiasi altro rettile e una saliva velenosa che lo colloca non troppo distante dai serpenti. Sono queste alcune delle evidenze che hanno trovato riscontro nel sequenziamento e nell'analisi dell'intero genoma del drago di Komodo, la più grande lucertola al mondo confinata su 5 isole del sud-est indonesiano. L'identikit del DNA del super rettile in età adulta può raggiungere una lunghezza di 3 metri e un peso di oltre 80 kg. È stato ricostruito per la prima volta da un team internazionale di ricercatori del quale hanno fatto parte Claudio Ciuffi, Alessio Iannucci, Renato Fani, Marco Fondi e Valerio Orlandini dell'Università di Firenze, Tommaso Paternello e Massimo Milan dell'Università di Padova. I risultati del lavoro, coordinato dall'Università della California, Stati Uniti, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature Ecology Evolution ed evidenziano i possibili adattamenti genomici di questo rettile assimilabile nell'immaginario a un drago per taglia e aggressività. Il lavoro si distingue per le tecniche d'avanguardia, che integrano il sequenziamento e la mappatura ottica del genoma di singole molecole di DNA con l'utilizzo di citometria a flusso, una tecnica che consente la separazione e il successivo sequenziamento dei singoli cromosomi. Siamo arrivati così a produrre un genoma ad alta definizione e a identificare alcune caratteristiche fisiologiche e metaboliche molto peculiari per un rettile, spiega Ciuffi. Il DNA ha rivelato l'elevata resistenza aerobica dei varani di Komodo, oltre a caratteristiche del metabolismo e della fisiologia cardiovascolare che spiegano la capacità di sostenere sforzi fisici prolungati rispetto agli altri rettili nella caccia alle prede o nei combattimenti tra maschi durante il periodo dell'accoppiamento. Un altro aspetto emerso dallo studio riguarda l'evoluzione in termini genetici di alcuni recettori degli organi vomeronasali legati all'olfatto. Un processo che è iniziato 5 milioni di anni fa, aggiunge Ciuffi, e permette oggi ai varani di localizzare prede e carcasse e altri varani di sesso opposto a diversi chilometri di distanza. I varani di Komodo, afferma Paternello, sono caratterizzati da una saliva con proprietà anticoagulanti che ne rendono il morso micidiale per la cattura delle prede. Ciò nonostante, sembra che i varani stessi siano immuni dagli effetti della propria saliva, un fenomeno documentato durante gli scontri tra maschi, e questo probabilmente proprio grazie alle pressioni selettive che abbiamo individuato durante il nostro lavoro. 24 luglio 2019. Le radici evolutive della predisposizione umana all'infarto. Alcuni milioni di anni fa, i nostri antichi antenati persero il gene che codifica per l'acido sialiconeucinco-GC, predisponendo la nostra specie all'accumulo di placche aterosclerotiche nelle arterie. Se gli esseri umani sono più esposti all'infarto degli altri primati, lo si deve in parte alla perdita di un gene scomparso dal DNA dei nostri antichi antenati circa 3 milioni di anni fa. Lo afferma un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science da Missy Varchi e colleghi dell'Università della California a San Diego. Varchi studia da tempo il problema dell'aterosclerosi, l'indurimento progressivo delle arterie e in particolare delle coronarie, accompagnato dalla formazione di placche lipidiche. Una decina di anni fa osservò che gli attacchi di cuore dovuti a questo disturbo praticamente non si verificano negli altri mammiferi e neppure negli scimpanzé, i primati più prossimi a noi dal punto di vista evolutivo, e neppure quando condividono con noi gli stessi fattori di rischio di malattie cardiovascolari, come l'elevato livello di colesterolo nel sangue, l'inattività fisica o l'ipertensione. Ciò è coerente col fatto che negli esseri umani il 15% circa degli eventi cardiovascolari non si può ricondurre a fattori di rischio riconosciuti, come l'età, l'obesità e il fumo di sigaretta, oltre a quelli già elencati. In un altro studio, il ricercatore aveva poi scoperto che gli esseri umani sono gli unici animali a cui manca un certo acido ursico, chiamato acido glicolilneuraminico, NEU5GC, che svolge diverse funzioni sulla superficie delle cellule. Osservando inoltre che il gene corrispondente si è perso nel corso dell'evoluzione per lasciare il posto a un acido ursico differente. L'evento si verificò alcuni milioni di anni fa, probabilmente per effetto di una selezione sui nostri antichi antenati prodotta dalla malaria. Approfondendo la questione, i ricercatori hanno anche scoperto che il sistema immunitario umano reagisce contro la presenza di NEU5GC, determinando uno stato infiammatorio che potrebbe avere un ruolo nell'insorgenza di diverse malattie, tra cui l'aterosclerosi. Varchi e colleghi hanno ora verificato questa ipotesi, producendo topi di laboratorio geneticamente modificati in modo che non avessero NEU5GC. Questi topi hanno mostrato un accumulo di placche aterosclerotiche decisamente superiore rispetto ai topi normali. L'idea dei ricercatori è che la perdita del gene che codifica per il NEU5GC nel corso dell'evoluzione abbia determinato una predisposizione alla formazione di placche aterosclerotiche, che può essere indotta sia da fattori dietetici, in primo luogo dal consumo di carne rossa ricca di NEU5GC, sia da fattori non dietetici. Nei topi modificati, l'aumento del rischio sembra determinato da molteplici fattori, tra cui la presenza di globuli bianchi iperattivi e una tendenza al diabete, ha detto Ajit Varghese. Questo può aiutare a spiegare perché anche soggetti vegetariani, senza altri evidenti fattori di rischio cardiovascolare, sono ancora molto esposti a infarti e ictus, mentre altri primati non lo sono. Identificate 8 varianti genetiche associate all'anoressia nervosa. Fonte, Università di Padova. Le cause della malattia, una combinazione di fattori di rischio sia psichiatrici che metabolici. L'articolo dal titolo Genome Wide Association Study Identifies Eight Risk Loci and Implicates Metabopsychiatric Origins for Anorexia Nervosa, pubblicato sulla rivista Nature Genetics, ha identificato 8 varianti genetiche significativamente associate all'anoressia nervosa. L'aspetto più interessante di questa nuova ricerca è che dimostra come questa grave malattia abbia non solo un'origine mentale, ma anche metabolica. Lo studio genetico diretto da Cindy Gulick-Hunk Center of Excellence for Eating Disorders e Jerome Brain King's College London, in collaborazione con molti centri internazionali di ricerca, è firmato anche da Angela Favaro e Maurizio Clementi dell'Università di Padova. L'anoressia nervosa è una malattia grave che compromette la vita delle persone, caratterizzata da un peso corporeo molto basso, una intensa paura di ingrassare e una mancanza di consapevolezza della gravità del sottopeso. Rappresenta la malattia con la più alta mortalità in psichiatria. Finora la nostra attenzione si era solo focalizzata sugli aspetti psicologici dell'anoressia nervosa, come il forte desiderio di magrezza. I nostri risultati, sostiene Cindy Gulick, incoraggiano fortemente di aumentare la ricerca sul ruolo dei fattori metabolici nella comprensione del perché così spesso le persone che soffrono di questa malattia ricadono nel sottopeso anche una volta rinutrite. Il fatto di non aver considerato questi fattori potrebbe essere il motivo per cui la percentuale di guarigione è ancora insoddisfacente. Allo studio pubblicato hanno collaborato oltre 100 ricercatori che hanno messo a disposizione i loro dati appartenenti a due consorzi, Anorexia Nervosa Genetics Initiative, ANGI, e Eating Disorders Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, PGCED. Il risultato è uno studio su 16.992 casi di anoressia nervosa e 55.525 soggetti di controllo di discendenza europea provenienti da 17 paesi europei, del Nord America e dell'Australia. I risultati di questa ricerca sono rilevanti per molti motivi. prima di tutto perché confermano l'utilità dell'approccio multidisciplinare all'anoressia nervosa sia nella ricerca della patogenesi che nell'approccio terapeutico, dice Angela Favaro del Padova Neuroscience Center dell'Università di Padova e direttore della clinica psichiatrica e del centro regionale per i disturbi dell'alimentazione, azienda ospedaliera di Padova. L'anoressia nervosa è caratterizzata da un lato da un forte legame con altri disturbi psichiatrici come il disturbo ossessivo compulsivo e la depressione, dall'altro sono evidenti aspetti metabolici che facilitano l'insorgenza della malattia e poi, una volta che la malattia è presente, rendono difficile ristabilire un equilibrio nutrizionale e portano a frequenti ricadute. Lo studio ha dato inoltre altre importanti risposte come quella in cui le basi genetiche dell'anoressia nervosa si sovrappongono con quelle di altri disturbi psichiatrici come il disturbo ossessivo-compulsivo, la depressione, l'ansia e la schizofrenia. Non solo i fattori genetici associati all'anoressia nervosa influenzano anche l'attività fisica, e questo potrebbe spiegare la tendenza delle persone con anoressia nervosa a essere iperattive. Infine, la ricerca mostra, in modo assai intrigante, che le basi genetiche dell'anoressia nervosa si sovrappongono anche con quelle di tratti antropometrici, misure corporee, metabolici, inclusa la glicemia e i grassi circolanti come i trigliceridi, e questa associazione non è mediata dai fattori genetici che influenzano il peso corporeo. L'articolo, nelle conclusioni, sottolinea che l'anoressia nervosa è un disturbo metabopsichiatrico e che sarà importante considerare sia i fattori di rischio metabolici che psicologici nell'esplorare nuove strade per trattare in modo efficace questa malattia potenzialmente letale. Le alterazioni metaboliche osservate nei pazienti con anoressia nervosa, sottolinea Jerome Brain del King's College di Londra, sono molto spesso attribuite al digiuno, ma questo studio dimostra che invece esse possono anche contribuire allo sviluppo della malattia. Questi risultati suggeriscono che gli studi genetici sono in grado di fornire nuovi spunti per capire le cause della malattia, ma possono anche cambiare il modo in cui ci approcciamo e trattiamo la malattia. Finalmente sono state identificate delle varianti genetiche associate all'anoressia nervosa. Questo ci permetterà presto di avere dei geni candidati e di conseguenza di conoscere le origini di questa grave malattia, conclude Maurizio Clementi, già direttore UOC Genetica ed Epidemiologia Clinica del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell'Università di Padova. Ancora una volta abbiamo dimostrato che l'unione fa la forza. Solo consorzi che riescono a raccogliere casistiche così ampie sono in grado di identificare le varianti genetiche associate alle malattie complesse multifattoriali come sono le malattie psichiatriche.